Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buongiorno, buongiorno Fabrizio, come va?
Tutto bene, Alberto.
Allora, prima di tutto salutiamo le radio che sono in collegamento da oggi, alcune non da oggi, ma da molti mesi, con Radio Città Futura, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio Firenze e Mugello, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Budrio a Imola e Forlì e Bologna naturalmente, Radio Città Futura da dove trasmettiamo, che è anche presente a Bari con Radio Città Futura Bari, e da oggi grande new entry Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina. Quindi diamo la parola a Fabrizio Patriarca, che vuole fare il padrone di casa un po' oggi con il nostro Giuliano Soria.
Buongiorno, buongiorno Soria.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno, oggi abbiamo argomenti, mi sembra, particolarmente stimolanti.
Dal
parliamo
di panico, di sicuro.
Parliamo di Pablo Luis Avila.
Pablo Luis Avila è appena mancato una settimana fa, una singolare figura di poeta e di accademico, giunto dalla Spagna, veniva da Granada e ha girondolato in varie università europee, è stato un po' vittima del franchismo ed è un creativo a tutto tondo. Il mio maestro, che è stato anche suo maestro, Giovanni Maria Bertini, fu proprio l'accademico che in qualche modo lo incontrò a Granada e lo portò a Torino. Infatti lui iniziò la sua carriera universitaria a Torino occupandosi della rivista Quaderni Americani, che continua gloriosamente, alla quale io mi occupo ancora adesso, e in Italia ha portato tanti scrittori, è amico di Saramago, amico di Raffaele Alberti, amico di Jorge Semprune e di tutta anche una generazione di poeti di quell'area granadina e di una seconda istanza della diaspora spagnola. Dico seconda istanza perché la grande è quella della generazione del 27, dove c'è Lorca, c'è Alberti, c'è Bonsogno, c'è Salinas, e questa è una generazione meno appariscente, però lui ha rappresentato in questi anni in Italia una certa voce della Spagna. Di suo era anche pittore, un pittore anche di una certa estrosità, di una certa qualità, ha insegnato a Torino, ha insegnato a Pavia, ha insegnato a Catania, poi è ritornato con la cattedra a Torino. Quindi è una figura singolare, complessa e multifacetica di ispanista e di pittore e di poeta. Ha scritto delle poesie, raccolte poesie anche conosciute come Elegia de Ausencias, Brújula nel Limonar, Costa de Sangre. Con lui muore anche un pezzo di questa Spagna militante che aveva trovato rifugio in Italia e che adesso non ha più ragione d'essere, perché quelle condizioni politiche del franchismo non esistono più, e quindi è una fucina di esilio che
non ha più ragione d'essere.
Che non ha più ragione d'essere.
Certo, leggo che è stato in ottimi rapporti amicali con il nostro Segre, Avila.
Anche con Segre, che lui ha insegnato a Pavia e che quindi a Pavia un po' si era cresciuto a questa scuola del formalismo, della ricerca del gruppo di Segre, di Maria Corti, quindi era molto legato a Segre, ma anche legato a Vincenzo Consolo, legato a una serie di accademici italiani che rappresentavano anche una ricerca critica. L'università, come dicevo prima, da Varate, prima a Torino con Bertini, che lo scoperse in qualche modo, giovane poeta a Granada, quindi Granada è un po' l'emblema della Spagna andalusa, della Spagna anche arabe. Ricordiamo che Granada è l'ultimo regno, l'ultima taifa, come dicevano allora, regno arabo di Spagna, cade e viene conquistata nel 1492 da Isabella, i re cattolici, insomma, e fu l'inizio della fine, perché quello è un regno splendido, straordinario. Di quei luoghi rimane l'Alhambra, basta andare a visitare l'Alhambra e uno rimane impaurito e dice: mio Dio, che grande civiltà quella. D'altronde lo stesso Carlo V, quando conquistò Cordova, quando non conquistò Cordova, è stata conquistata prima, è un'altra città arabe straordinaria, e insomma tutti il suo sistema, soprattutto quello molto cattolico e razionale, dice: bisogna distruggere la moschea. E lui dice: no, non è possibile, è una cosa così emozionante, così bella, che anche se sono gli infedeli non dobbiamo distruggere. Fece costruire una piccola cattedrale all'interno della moschea. Se una la vede, vede sta cattedralina del 1500, poi vede l'enormità della moschea e capisce che cos'era quella Spagna nei secoli a fine dei due millenni fa, quando Cordova era la capitale del sapere di tutto quel
tra
mondo,
l'altro già dai tempi di Carlo V un crocevia di culture, no? La Spagna, certo, un crocevia di religioni, certo. Insomma,
adesso io non dico che Avila rappresentasse questo mondo, ma Granada è anche questa, sono anche quegli occhi lì, quell'Andalusia e anche quella, poi arriveranno altre Andalusie, soprattutto quella di Lorca, che è quella più nota a livello internazionale. Quindi Avila era in Italia un faro su questo mondo, su questa civiltà.
Di Avila colpisce nuovamente, come spesso succede, non solo durante le nostre chiacchierate, però ecco questo raccorciarsi assieme tra spirito accademico e ricerca creativa, no? Tra certo, la creatività e la filologia, diciamo.
Certo, era prevalente lo spirito creativo, nel senso che lui, avendo comunque vissuto vicino a degli studiosi seri e rigorosi come Segre, prevaleva in lui, per chi l'ha conosciuto, come l'ho conosciuto io 30 anni fa, quando ci siamo dati il passo ai Quaderni Iberoamericani, che comunque è stata una rivista che ha dato una palestra per l'ispanismo internazionale. E lui prevaleva la voglia della poesia, prevaleva la pittura, era anche un poeta, un pittore abbastanza affermato, quindi prevaleva questa dimensione critica. Diciamo che per questi esuli, tra virgolette, l'Italia, come anche per i latinoamericani, perché c'è stata una grande stagione di latinoamericani che sono venuti in Italia, anche di brasiliani, nel momento delle dittature latinoamericane, e l'università era l'unico luogo dove potevano esprimersi, perché nelle case editrici certo, bisogna avere una competenza linguistica che loro ovviamente non avevano, e quindi l'università, con una cattedra, con un insegnamento di letteratura ispanoamericana piuttosto che letteratura spagnola, era l'unico habitat che poteva consentire loro di esprimere la loro creatività. Ecco, in questo Avila, in questi doppi, tripli vestiti che aveva, pittore, poeta, accademico, lui aveva una certa singolarità che non ripetibile, anche da questa provenienza così enorme di sostrato antropologico come la Granada, come l'Andalusia classica, e anche, se vogliamo, per questa militanza che ha costretto tanti artisti a emigrare per l'Europa. Lui è stato in Germania, in Portogallo, lui si è occupato anche un po' di cose portoghese. Questo per dire che forse la scrittura nasce dal dolore, nasce dalla peregrinazione. Le scritture molli, languide, nei salotti, sono scritture forse morte. Per questo bisogna chiedersi se...
A proposito di migrazioni, da noi c'è questo volume di Einaudi, adesso Carte inaspettate, quindi torniamo in Sud America, no? Cortázar.
In Sud America, sì. Che è un classico, Cortázar, della scuola fantastica di...
Cortázar,
Julio Cortázar, mai lontani chilometri dall'immensa grandezza di Borges e di Casares. Lui tra l'altro è mancato il 12 febbraio dell'84, quindi in audio ha fatto uscire questa raccolta di carte varie, di documenti, adesso forse nell'occasione di febbraio, suppongo. È un'opera minore, però che illumina un ruolo centrale, che è stato quello di Cortázar.
C'è Tabucchi che scrive l'introduzione, se non sbaglio.
Sì, l'introduzione di Tabucchi, sì. Questo Cortázar ha scritto un capolavoro, che è un romanzo quasi di laboratorio, che è La Rayuela, il gioco del mondo, un iperromanzo dove c'è Parigi, c'è l'Argentina, c'è una sorta di educazione sentimentale, che è stato un romanzo che ha anche modificato le strutture formali dell'universo latinoamericano, e lui proviene comunque da questa scuola del fantastico, del metafisico, che aveva in Borges il suo grande maestro, e in Italia è stato molto mediato e molto, come dire, promosso da Calvino, che aveva queste stesse dimensioni, questi stessi sogni e queste stesse visioni. Quindi un grande maestro che è vissuto più fuori dall'Argentina che in Argentina, e questa opera, che come dicevo è un'opera sicuramente minore, però che illumina un aspetto importante la figura di un grande
parliamo scrittore. Di scrittori che sembrano più europei che sudamericani, in effetti.
Assolutamente, questo già gli argentini sono perdutamente europei. Cortázar è il più europeo parigino degli scrittori argentini.
Giuliano, ti dobbiamo salutare, siamo andati un po' più lunghi del solito, ma era l'argomento talmente interessante che non osavamo interromperti.
Arrivederci a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, in diretta con noi abbiamo Gianrico Carofiglio per parlare della sua nuova presa di posizione nei confronti della parola, attraverso però non solo la scrittura ma la messa in scena con il teatro Kismet di Bari, la manomissione delle parole in questa nuova, appunto, messa in scena, adattamento teatrale. Come mai questo tipo di impegno coinvolge il maestro Carofiglio? Ormai possiamo definirlo non solo un magistrato ma un maestro di scrittura, perché magistrato vuol dire maestro, è una delle forme nelle quali si traduce la parola magistrato. Si interessa di teatro, a lei la parola.
Buongiorno, buongiorno. Intanto io sono sicuro che tutti i miei amici che sentono questa trasmissione, quando sentono che sono stato chiamato maestro, mi prendono in giro per i prossimi 6 anni. Volevo fare questa precisazione iniziale. Detto questo, credo che ogni tipo di riflessione sulla parola debba necessariamente spostarsi dai territori della parola scritta ai territori della parola parlata, per l'idea stessa che io ho, diciamo così, del libro come momento di una grande conversazione collettiva che ha appunto delle fasi in cui c'è la lettura e la scrittura e delle altre fasi in cui i soggetti conversano a voce. E la lettura in teatro per me è una forma di conversazione a voce, con la cosiddetta quarta parete, quella che separa il palcoscenico dagli spettatori, abbattuta programmaticamente. Ecco, un momento, secondo me, importante di uno scambio fra chi scrive e chi legge, perché chi legge naturalmente impara delle cose da chi scrive, ma quello che è meno chiaro e meno noto è anche che chi scrive impara delle cose dai suoi lettori, sullo stesso contenuto della sua scrittura.
C'è nel titolo, Carofiglio, forse una questione implicita, no? La manomissione delle parole, come se poi quello delle parole fosse un impianto, una macchina quasi.
Sì, la metafora del congegno è una metafora utilizzata, anche se a me piacciono più metafore che fanno riferimento a cose vive. Mi piace di più pensare alle parole correttamente utilizzate come a organismi viventi, quindi capaci di adattarsi al mondo che devono raccontare, che devono descrivere, ma anche devono cambiare. Nel titolo c'è l'espressione manomissione, che è stata scelta deliberatamente per il suo significato, come posso dire, ambiguo in modo programmatico, mi spiego. Manomissione significa, nell'accezione comune del termine, quella del linguaggio che noi tutti utilizziamo quotidianamente, manipolazione, danneggiamento, deterioramento, e il libro effettivamente, e lo spettacolo allo stesso
anche
modo,
anche sabotaggio, no?
Esattamente, sabotaggio, significa questo nel titolo e nel libro, l'uso di questa parola, cioè che si prende lo spunto dal fatto che alcune parole importanti del lessico civile sono state, come ha detto bene lei, sabotate, a volte in modo consapevole, a volte semplicemente per un uso sciatto. Ma la parola manomissione ha anche un significato, diciamo, meno comune e meno noto, e cioè un significato che deriva direttamente dall'antico diritto romano. Manomissione nell'antico diritto romano è la cerimonia con cui lo schiavo viene liberato, proprio con l'imposizione della mano, con la manumissio. E a me piaceva l'idea che nella stessa parola si nascondessero due significati così antitetici, ma tutte e due rilevanti nel contenuto del libro. Uno, la presa d'atto del sabotaggio, e l'altro, il progetto, la prospettiva di una liberazione di queste parole attraverso una serie di operazioni, diciamo, di lettura e di scrittura.
Molto bella questa doppia etimologia, tra l'altro ci fa riflettere proprio sul fatto che possiamo guardare le parole secondo una visuale prospettica, insomma,
sì,
anche la loro storia. La loro... Sì. Sa, le racconto una cosa, stamattina mentre venivo in radio, passavo per via Taranto e c'era una scritta su un muro a spray rosso, qualche ragazzo probabilmente aveva scritto «Sto vivendo». È una cosa che ho continuato a ripetermi venendo in macchina, e più me la ripetevo, quindi il passaggio dalla lettura di quella semplice frasetta a ripetermelo in testa l'ho trovata disperata e commovente allo stesso modo.
Sì, è proprio questo è il risultato che le parole utilizzate correttamente, a volte anche solo per caso, non sappiamo, diciamo, che cosa ha indotto questo ragazzo a scrivere questa frase, ma insomma il risultato che le parole dovrebbero ottenere su di noi dovrebbe essere quello di farci continuamente, anche se di poco, cambiare e approfondire la visione del mondo. C'era Proust che diceva che il vero viaggio di scoperta non è vedere posti nuovi, ma avere occhi nuovi. È il modo più potente per avere occhi nuovi, essere capaci continuamente di reinventare il racconto del mondo.
Qui siamo tutti prustiani, quindi l'osservazione cade molto gradita.
Caro figlio, chiudiamo, perché non siamo in televisione, con un'immagine musicale che a lei è molto cara, quella di uno strumento, il fagotto. Perché lei avvicina la sua voce a quella del fagotto, contro fagotto, che dir si voglia?
Ma abbiamo pensato con Teresa Ludovico, regista dello spettacolo, che il fagotto fosse uno strumento che si prestava più di altri a conversare con la voce umana. In effetti nello spettacolo ci saranno momenti di vero e proprio dialogo, non voglio dire duetto per non attribuirmi capacità musicali che non ho, ma insomma fra la voce del personaggio sul palcoscenico, preciso che non è un attore, cioè sono io, e la voce dello strumento, anche con qualche scambio, come posso dire, di ruoli. Di tanto in tanto.
Benissimo, ricordiamo dove sarà in scena e poi quando sarà a Roma, anche in giro per l'Italia.
Ma noi faremo questa sorta di prima o anteprima a Ravenna il 25 aprile, la data non è priva di significato, ovviamente, e dopo insomma faremo una riflessione sulle tappe, non moltissime, ove portare lo spettacolo, il reading, la lettura, la conversazione, ognuno sceglie appunto la parola che più gli sembra adatta a descrivere questa entità.
In bocca al lupo e la seguiremo con tanto affetto. Arrivederci.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati, Carta vetrata, Fabrizio Patriarca. Oggi parliamo di un libro uscito da Fabio Croce Editore, si intitola Storie nascoste, ne parliamo con l'autrice Sabrina Avakian e ne parliamo con Gabriele Sabatini. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno Fabrizio. Sì, parliamo di Storie nascoste, inchiesta sull'omosessualità in Africa e partirei da un episodio prima di coinvolgere l'autrice, un episodio che fa capire bene il senso di queste storie, cioè quali sono poi i risultati anche. E parliamo di Ade, una ragazza nigeriana che ha la colpa soltanto di essere lesbica e che per questo viene venduta dalla famiglia ad un'organizzazione criminale. Ade finisce in Italia poi a prostituirsi, vivendo il drammatico paradosso di essere lei una, di desiderare altre donne e di dover invece essere abusata continuamente da degli uomini. E Sabrina, buongiorno.
Buongiorno Gabriele, tutto bene?
Sì, grazie. Volevamo partire da questo episodio drammatico per cominciare il discorso. Chi altri? Tu hai incontrato diverse persone, diverse ragazze, ma anche diversi uomini, perché l'omosessualità in Africa è veramente un problema, nel senso che gli stati e la cultura di molte popolazioni africane la vivono come se queste persone fossero dei malati, come se fossero degli indemoniati talvolta.
Assolutamente sì, io ho avuto modo di conoscere varie donne, vari uomini nell'ambito del mio lavoro, perché io mi occupo di diritti umani e giustizia minorile, sono a Roma per fare il giudice minorile onorario, però viaggio spesso e quindi ho avuto questo onore nel dolore di conoscere molte donne, molti uomini, ma devo dire che la censura di queste persone dello stesso sesso che si piacciono o si amano, io voglio proprio usare questa parola, certo, è proprio un tabù in Africa, perché come avrai già visto dal mio libro, nel continente africano è punita l'omosessualità, anche se le leggi, diciamo, non esplicitano chiaramente l'omosessualità. Alcune leggi non sono chiare sulla punizione dell'omosessualità.
Sì, tu in appendice al tuo volume hai inserito una tabella che fa un po' un quadro riassuntivo della situazione legislativa dell'omosessualità in Africa per più o meno tutti i paesi di quel continente.
Sì, sì, sì.
E scopriamo così un dato che di per sé è già preoccupante. Scopriamo che nel mondo ci sono 85 paesi che puniscono l'omosessualità e 85 su un totale di circa 200 è poco meno della metà.
Certo.
E di questi 85 circa la metà, quindi una quarantina, sono in Africa.
Sì, sono in Africa. Ci sono altri paesi, diciamo, tipo l'Indonesia, l'Iraq, anche molti altri, ma io mi sono concentrata soprattutto sull'Africa, perché comunque se noi prendiamo ad esempio l'Uganda prendiamo il Kenya, ci sono stati gravissimi incidenti durante le elezioni dove gli omosessuali sono stati perseguitati anche, diciamo, politicamente, che non c'entrava niente con la situazione, diciamo, politica del paese. Comunque sono stati dei capri espiatori. Perché? Perché il governo kenyota comunque ha espresso completa diciamo ripudio verso gli omosessuali, mettendolo nero su bianco. Il Ministero della Sanità ha proprio scritto: gli omosessuali sono una spesa per il nostro paese, poiché sono tutti contaminati da AIDS, quindi proibiamo completamente l'accesso agli omosessuali alla sanità, ad esempio, una cosa terrificante, sia uomini che le donne.
Quasi accusati di essere, insomma, dei monatti.
Esatto, ma non solo. Ad esempio, io sono stata in Swaziland, dove ho scritto una storia proprio su questa coppia di donne che ho conosciuto, tra cui Louise, mi è rimasta veramente impressa perché comunque ha cercato di appoggiare psicologicamente la sua donna, perché era stata coinvolta in un corrective rape, che è lo stupro correttivo che viene fatto in Africa alle donne omosessuali, lesbiche, per far sì, addirittura a volte sono le famiglie a richiederlo, di far violentare le figlie da degli uomini.
Quindi in questo momento ci stai dicendo, aprendo uno scenario su cui si deve lavorare, nel senso culturalmente, mi stai dicendo che a volte sono proprio le famiglie ma come anche nel caso iniziale di Ade, la ragazza nigeriana, sono proprio le famiglie, quando hanno una persona omosessuale, che cercano di curarla, in questo caso quasi di farla violentare, come se a furia di praticare un determinato atto si possa quasi rinsavire, no?
Esattamente.
Ma ci sono dei programmi o di organizzazioni ONG, oppure alcuni stati che hanno adottato dei programmi di educazione sessuale, di educazione culturale, che possano migliorare questa situazione?
Certo, ci sono tantissimi programmi, voglio dire. Ad esempio, partiamo dal più grande, la risoluzione delle Nazioni Unite destinata a promuovere l'uguaglianza degli individui, cioè senza distinzione per le loro preferenze sessuali, no? Questa risoluzione afferma che dovere dei Paesi membri è di proteggere il diritto alla vita di tutti gli esseri umani, con speciale attenzione a quegli individui perseguitati per discriminazione, e questi sono tra cui gli omosessuali, no?
Certo.
Però da un punto di vista mio, diciamo, ma non solo, questa risoluzione non viene proprio presa in considerazione da alcuni paesi. Prendiamo ad esempio lo Zimbabwe. Lo Zimbabwe, con il presidente Mugabe, nonostante lo Zimbabwe sia paese membro delle Nazioni Unite, Robert Mugabe si è permesso di diciamo, emettere nel paese leggi inflessibili contro l'omosessualità.
Cioè, e dal punto di vista legislativo però abbiamo delle colpe noi europei nella fattispecie, perché viene fuori che molta parte delle leggi sull'omofobia sono di derivazione coloniale.
Assolutamente sì, sono di derivazione coloniale. Prendiamo ad esempio diciamo il diritto anglosassone, ad esempio col Kenya, ha avuto sempre il diritto anglosassone il Kenya, e c'è scritto esplicitamente sul codice civile e penale che l'omosessualità è illegale e quindi...
Non è un caso che parliamo del paese che inventò la famigerata Clause 28,
appunto,
no?
Esattamente.
Ma mi sembra che possiamo riassumere, mi scusi Gabriele, con tabù ancestrali, la diffusione dell'AIDS, queste leggi di derivazione coloniale e soprattutto, come al solito, l'estrema irrilevanza dell'ONU nelle questioni internazionali.
Esatto.
L'estrema irrilevanza dell'ONU, anche se io lavoro e ho lavorato per anni all'ONU, per fortuna con agenzie piccole, perché comunque le agenzie piccole fanno un po' qualcosa in più.
Certo, cercano
diciamo
in qualche modo di lavorare laddove le agenzie più importanti non riescono. Sabrina,
no,
noi purtroppo ci dobbiamo salutare perché i tempi della radio sono sempre molto stretti.
Benissimo.
Ci sarà comunque occasione anche in futuro di risentirci, di risentire anche l'editore Fabio Croce. A presto.
Grazie mille, grazie mille, a presto, grazie mille.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati in diretta con Carta Vetrata, e abbiamo con noi un autore che non gioca leggero sui suoi colleghi. L'unico scrittore buono è quello morto. Perché ha scritto questo libro, Marco Rossari?
Me lo domando anch'io a volte. Ho scritto questo libro perché, soprattutto perché ne avevo voglia. A un certo punto, 10 anni fa, ho cominciato a scrivere un raccontino breve che poi se ne è tirati dietro tanti altri in corso di questi anni, e a un certo punto ho capito che questo tema mi interessava molto e che si stava formando un libro, perché i libri si sedimentano come il calcare col tempo, e a un certo punto avevo in mano qualcosa, un libro strambo, un po' difficile da proporre e da vendere, perché non è né un romanzo né un libro di racconti, ma una specie di quadro astratto che dà un'idea tramba della scrittura dei miei colleghi vivi e morti, appunto.
Se Tolstoi fosse ospitato in radio a Roma, mi verrebbe da dire a Radio Città Futura, per ascoltare il parere di Ilaria da Foggia, che cosa succederebbe?
E ne succederebbero di tutti i colori, o forse no. Ecco, quello è un racconto che è nato proprio da un'esperienza mia in una piccola radio, in realtà, dove si parlava molto dell'aspetto sociologico di un libro, e a un certo punto questa cosa mi dava un po' fastidio, pensavo, ma insomma, se avessero Tolstoi ospite qua, probabilmente gli chiederebbero conto di tante cose che stanno più intorno al libro che dentro il libro che ha scritto e dentro i personaggi che ha usato. Da lì l'idea un po' divertita e divertente di piazzarlo all'improvviso, partendo dalla sua tenuta, dove la moglie, un po' piccata, gli chiede perché va in radio a parlare di quel libro scritto con cattiveria. È vero che gli disse che la sonata Kreutzer era stato scritto con cattiveria, e lui col treno arriva direttamente a Roma ai giorni nostri, viene preso alla stazione da una studentessa che gli rischia di far rompere il naso in un incidente, e tra l'altro intravede un suo libro nel sedile posteriore con il segnalibro ancora a metà, no? Questo gli dà molto fastidio perché capisce che non l'ha letto, e poi si trova alle prese con gli ascoltatori. Ecco, oggi forse l'isolamento di un tempo aiutava di più gli scrittori rispetto ad oggi, in cui sono, come in questo esatto momento, tirati di qua e di là a parlare, a rendere conto di quello che hanno fatto.
Abbiamo appena chiacchierato, abbiamo parlato della manomissione delle parole con il tuo collega, anche se fa il magistrato, quindi non è solamente uno scrittore, non lavora solo nel campo dell'editoria, Gianrico Carofiglio. Ecco, nella manomissione delle parole noi vediamo nella copertina che ha scelto Sandro Ferri della casa editrice O, per il quale appunto esce il tuo libro, un vocabolario, un manuale di scrittura quasi per sordi, perché
certo,
da quello che vediamo in copertina ci sono tutte le mani che rappresentano questo alfabeto mimato. Per
certo,
quale ragione? È una cosa che avete condiviso oppure una sorpresa che ti ha fatto Sandro Ferri?
Ma no, mi è stata proposta questa copertina e a me è piaciuta. A me ricordava molto un vecchio libricino, prezioso e bello, fatto da Corraini, se non ricordo male, di Bruno Munari, che si chiama Il supplemento al dizionario della lingua italiana, dove Munari aveva messo delle mani molto simili a queste che abbiamo usato in copertina, con sotto la traduzione in inglese, in francese e in tedesco per turisti, diciamo così, per spiegare, no, si sa che l'italiano è considerato una persona che gesticola molto. E quando me l'hanno proposto, a me è venuto subito in mente quello, e quindi mi piaceva perché Bruno Munari è stato un grandissimo,
assolutamente unico.
Unico. E dall'altra, dici bene, per sordi, per certi versi, è un libro che racconta le ambiguità delle parole, come possono essere interpretate in diversi modi, anche sui segni ci sono diverse interpretazioni. Sappiamo bene che un segno a V può essere interpretato come un insulto in Inghilterra o come un segno di vittoria, a seconda di come è orientata la mano. Allo stesso modo, quando scrivi qualcosa, e questa un po' è una delle tracce che attraversano il libro, tu dai un senso ben delineato, ma poi il libro cambia a seconda di chi lo legge, a seconda del parere di chi se lo trova sotto il naso e a seconda del suo umore anche.
Tu sei bravissimo nel trasformare da una lingua all'altra i concetti, perché tradurre non è semplicemente dire come si dice in italiano un termine, ma arrivare alla radice di quell'atmosfera, di quell'humus culturale, emotivo che ha lo scrittore nella sua lingua e portarlo in italiano, quindi nella nostra lingua. La traduzione di fatto è un'interpretazione.
Certo, la traduzione è una cosa strana e molto singolare, c'è un racconto anche dentro che parla di un traduttore, ma perché il traduttore è per certi versi una strana miscela di lettore e scrittore. È il lettore perché è il lettore all'ennesima potenza, non esiste alcun personaggio che legga come fa il traduttore, nemmeno lo studioso più accanito, perché il traduttore attraversa proprio letteralmente ogni parola del testo restituendola in un'altra lingua, come un guado.
Dire, come ha detto Biondillo, che c'è una cooperazione tra traduttore e scrittore?
Sì, certo, c'è una cooperazione, per certi versi, insomma, a un certo punto il traduttore comunque è solo con il testo e si trova tutti i giorni a portare le parole in un'altra lingua. Quindi lo sente tantissimo la voce dello scrittore. Io quando traduco e sento che uno scrittore ha cercato di fare qualcosa di particolare, ha faticato a trovare un modo per esprimere un concetto, lo sento molto. Quando sento che ha pulito molto, devo sentirlo anch'io, devo accorciare, devo rendere il testo più agile. Allo stesso tempo il traduttore è anche un po' uno scrittore, perché deve riscriverlo, deve trovare un bagaglio lessicale, culturale, da cui a dove deve portare la lingua. E quindi questa figura di traduttore è strana, è molto interessante secondo me.
Marco, dobbiamo salutarti, ti ringraziamo tantissimo, contiamo di averti magari ospite direttamente con noi qui negli studi di Carta Vetrata, perché sappiamo che collabori anche alla scuola di scrittura editoriale Oblique di Luccone, o sbaglio?
Collaboro saltuariamente, ogni tanto con lui c'è un rapporto di amicizia, abbiamo lavorato tanti libri insieme e ogni tanto capita che passi da Roma a dire qualche cosa intorno a
Ti aspettiamo. D'accordo. A presto allora.
Grazie mille.
Carta Vetrata.
Bentornati, Carta Vetrata, Enrico Emilitri da Malosco in provincia di Trento, per parlare sempre di eserciti, di storia e di quello che nella letteratura hanno rappresentato, perché da Musil, che in territorio italiano scriveva L'uomo senza qualità, perché pochi lo sanno, lui era responsabile del giornale di guerra delle truppe a Bolzano, che chiaramente non era Bolzano, all'epoca aveva un altro nome, come oggi è come secondo nome Bozen. Buona domenica, Enrico.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati.
Quali sono le differenze sostanziali che permisero all'Italia, parlo differenze non solo di strategia e di tattica, ma anche di armamentario, di dotazioni belliche, che permisero all'Italia di vincere la guerra del 15-18? Oggi parliamo di questo.
Diciamo che le differenze sono queste. Innanzitutto dobbiamo dire che il nostro paese stava progressivamente industrializzando, cosa che l'Austria-Ungheria non ha mai realmente fatto, perché l'unica grande azienda dell'impero era la Skoda, che tutti conosciamo per le sue auto, ma che all'epoca faceva anche aerei e faceva soprattutto cannoni, come la Krupp tedesca. e c'erano fabbriche d'armi, ma la, a parte questo, a parte i cantieri navali di Trieste e Monfalcone, eccetera, l'Austria non aveva grandi apparati industriali e dipendeva quasi del tutto dalla Germania, mentre noi avevamo delle industrie che anche su concessione, su licenza, producevano per esempio aerei, producevano materiale bellico avanzato e che ci ha permesso appunto di avere un gap, di avere un divario tecnologico notevole rispetto all'Austria-Ungheria.
Enrico, buongiorno, sono Sabatini. Sì, stiamo parlando di fatto dei fronti interni, insomma la guerra del 15-18 si è vinta anche perché posso intuire, insomma, che l'impero austro-ungarico, che aveva una grande frammentarietà, soprattutto di identità nazionali, il peso importante dell'Ungheria, che cosa ha comportato questo? Una differenza di unità proprio di intenti nel sentimento delle popolazioni?
Paradossalmente c'era una certa coesione fra queste comunità, nel senso che nonostante le differenze esistevano dei forti contrasti, perché chiaramente i boemi non andavano d'accordo con i transilvani, oppure i polacchi del sud non andavano d'accordo con i ruteni, per esempio, però non dimentichiamoci che l'impero asburgico era tenuto insieme non soltanto da forza violenza, ma anche da una certa identificazione, dal fatto che ci fossero, diciamo, anche gli Asburgo in fondo avevano fatto molto anche per queste popolazioni, eccetera. Però esistevano delle frizioni non soltanto tra le singole comunità, ma anche all'interno di queste comunità, perché non dimentichiamoci che erano comunità composite, c'erano aristocrazie, c'era la stessa religione, perché non dimentichiamoci, per esempio, l'impero era fondamentalmente cattolico, però in Bosnia c'erano molti musulmani, poi c'erano anche le chiese protestanti, c'erano gli ebrei, e all'interno di queste comunità
gli ortodossi.
Sì, anche gli ortodossi. Quindi, però, anche all'interno di queste stesse comunità c'erano delle frizioni notevoli, perché chiaramente c'erano la nobiltà, le chiese, appunto, i religiosi che non andavano d'accordo con i contadini, e c'era la nascente borghesia che voleva emergere e voleva contare ed era ostacolata, quindi c'erano delle frizioni notevoli anche all'interno di queste comunità. Quindi non c'era così tanta coesione, tanta omogeneità anche sociale, oltre che etnica e culturale, anzi, spesso fra comunità diverse si andava d'accordissimo. Quello che mancava era la coesione proprio sociale all'interno delle stesse comunità, e questo si rifletteva anche a livello militare, anche perché non dimentichiamoci la cosa che pochi considerano, che in realtà i vertici militari erano ancora legati al concetto di nobiltà, cioè era la nobiltà di tenere il 90% degli ufficiali, mentre da noi cominciavano a emergere ufficiali di estrazione borghese e persino popolare, perché non dimentichiamoci che pur non essendo poverissimi, per esempio sia Sandro Pertini che Italo Balbo non venivano per esempio da famiglie ricchissime, certo, o di alto livello, però tutte e due hanno conseguito brevetto di ufficiale durante la prima guerra mondiale ed entrambi hanno fatto una brillante carriera anche politica, seppur su fronti diversi, tanto
sì,
per citare due nomi.
Quindi nel nostro corpo ufficiali c'era poi quel problema di quegli ufficiali chiamati che hanno iniziato la guerra e che quindi erano di formazione, di lunga formazione, di lungo corso e molto legati anche al regno, a quello che era pochi anni prima, insomma, il regno sabaudo. Invece gli ufficiali formatisi durante la guerra, che facevano dei corsi molto brevi per poter essere subito,
sì,
pronti
erano
per
gli
il fronte.
Ufficiali di cioè in realtà cominciava a formarsi quel corpo ufficiali di complemento che di fatto si sganciava da quelli accademici. Cioè, fino a poco tempo prima la prevalenza era di quel corpo ufficiali d'accademia, che erano sia nobili che anche borghesi. Nel momento in cui, con la mobilitazione, perché non dimentichiamoci, noi abbiamo mobilitato oltre 5 milioni di soldati e abbiamo avuto oltre 600.000 morti.
Ed eravamo una popolazione di 30 milioni.
Circa una trentina di milioni di persone, quindi uno sforzo veramente notevole. Uno su sei era mobilitato praticamente, e non tutti nell'esercito, chiaramente. Però cominciavano a formarsi gli ufficiali di complemento, perché con una massa d'urto di questo genere gli ufficiali d'accademia non erano sufficienti. Quindi sono venuti gli ufficiali di complemento, e questi ufficiali di complemento venivano spesso proprio dagli strati più poveri. E quindi, però, anche questa è una differenza, perché ha avvicinato molto le masse alla vita militare, cioè se era un po' come diceva Napoleone, in ciascuno, nello zaino di ciascun soldato può esserci il bastone di maresciallo, quindi in realtà era un richiamo anche a questo, e questo è stato uno dei motivi che ha segnato un divario con l'esercito austro-ungarico, perché invece l'esercito austro-ungarico una pratica simile praticamente non è mai quasi mai stata fatta. Quindi c'era, il fatto è che c'era questo distacco anche proprio fra corpo ufficiali e la truppa.
Ho
perché
capito, quindi
gli ufficiali erano quasi tutti nobili, invece da noi ce n'erano anche molti di bassa estrazione, quindi anche questo ha contribuito un po' al successo.
Chi non sa magari molto della Prima Guerra Mondiale, insomma, però sa che cosa è stata Caporetto per noi e deve però immaginare che cosa sia stata Caporetto per l'Austria. C'è una scena in un anno, un episodio in un anno sull'altipiano in cui viene descritta l'esultanza che i nostri soldati sentono provenire dalle trincee austriache, perché gli austriaci erano arrivati a vedere dalle loro postazioni la pianura padana, quindi di fatto avevano quasi vinto la guerra, insomma, c'era Verona quasi a due passi.
Sì, anche Venezia, infatti, anche nella Grande Guerra a un certo punto c'è un soldato austriaco che cancella il cartello e dice invece di Venezia scrive Venedig, no? Però pochi sanno un'altra cosa in realtà, che Caporetto ha rischiato di avere un precedente, cioè in effetti bisognerebbe guardare le carte non soltanto del nostro fronte, perché c'è un discorso, perché il Trentino Alto Adige, la Venezia Giulia e l'Istria costituivano una tenaglia intorno al nostro confine nord-orientale, ma pochi sanno una cosa, che la Svizzera è stata sul punto di essere trascinata in guerra dall'Austria e dalla Germania, perché la Svizzera non è un territorio compatto, ma c'è un canalone che va dal lago di Costanza al lago di Ginevra e che poteva diventare un corridoio attraverso cui gli austro-tedeschi potevano arrivare attraverso il Ticino Basso Grigioni, quindi attraverso la Valtellina, infatti è per quello che è stata costituita la linea Cadorna, la cosiddetta linea Cadorna, perché la Svizzera ambiva ancora all'epoca avere uno sbocco sul mare, e sappiamo tutti che la Svizzera è un paese fortemente industrializzato, però un paese anche molto povero, e lo sbocco sul mare le avrebbe consentito di potenziare i commerci, e da secoli aspirava è chiaro che lo sbocco principale a cosa era rappresentato? Dal canale che congiunge alla Liguria, al Tirreno,
certo.
E quindi avrebbero fatto carte false per avere lo sbocco sul mare, e dunque c'era l'eventualità che la Svizzera, che è oltretutto un paese germanico di formazione, un paese di ceppo germanico.
Sì, lo possiamo dire, l'italiano e il francese sono lingue collaterali, quasi come...
Sì, ecco, esatto, però la Svizzera è stata sul punto di intervenire. Ora, immaginiamo cosa sarebbe successo se la Svizzera fosse stata trascinata in guerra a fianco degli austro-tedeschi. In effetti, su un sito internet tedesco, io ho trovato una mappa del comando alleato che prevedeva, in qual caso, l'occupazione della Svizzera a nord di questo canalone dagli anglo-francesi e a sud dai nostri. Per fortuna gli svizzeri si sono fatti due conti e hanno capito che avrebbero avuto invece più interesse a tenersi neutrali, perché avevano gli affari con tutte le parti in causa, quindi non gli sarebbe convenuto.
Poi c'era la Società delle Nazioni che era lì, dove noi siamo
quello
stati...
dopo nel 19, però in realtà ancora all'epoca si sono fatti due conti, perché gli svizzeri sono gente pratica, perché poi io sono originario della provincia di Varese, quindi abitavo a poca distanza dal confine.
E la Svizzera, come si dice a Varese, no? La Svizzera con la TZ.
Sì, la Svizzera, sì, infatti la Svizzera, sì. La Svizzera, la Confederazione Elvetica, comunque è un'altra. Ecco, in compenso, in realtà c'è stato il presupposto, per fortuna gli elvetici non sono così stupidi come vengono dipinti, e quindi si sono fatti due conti, hanno capito che non gli conveniva, anche perché pure loro militarmente, in pratica si può dire dal 500, ma ancora di più dall'età napoleonica, che di fatto non combattevano più, e di conseguenza...
Beh, stata la guerra interna proprio sul cattolicesimo nel Canton Ticino, che è più recente.
Ma quello secoli fa, all'epoca, cioè no, noi stiamo parlando proprio dell'8-900,
certo.
In realtà gli svizzeri, anche da questo punto di vista militarmente, non avrebbero potuto reggere un grosso sforzo, non solo perché non avrebbero resistito contro l'invasione, ma non avevano neanche il potenziale bellico per poter intraprendere una guerra come quella che era super tecnologica.
Ci sentiamo, caro Enrico Emilitri, ci sentiamo domenica prossima, magari fai una piccola supervisione su quello che è stato per l'Italia il dichiarare guerra al Giappone nel 1945. È una curiosità che vorremmo che approfondissi per noi.
Sì, ecco, io stesso ne conosco poco perché in effetti non è che lo trovo tanto citato. Comunque
meglio, vuol dire che ti abbiamo colto in fallo e non è semplice, perché sei una vera...
Ma guarda che non è che lo storico si ricordi tutto, eh. No, non è che gli storici sappiano tutto il 10.000%.
Tu quasi tutto.
Vabbè, insomma, adesso vedrò di informarmi.
Un abbraccio forte.
Va bene, grazie, altrettanto, arrivederci, ciao.
Carta vetrata.
Devo dire che l'intervento di Enrico Emilitri è sempre molto molto interessante. Questa Svizzera che per poco non diventava alleata dell'Austria contro l'Italia è veramente una cosa di cui non avevo cognizione, non consapevolezza. Tu, Fabrizio, ne avevi notizia?
Assolutamente, assolutamente, Alberto. Tra l'altro ho scoperto oggi che abbiamo vinto la Prima Guerra Mondiale, quindi...
Grazie, questa è sempre carta vetrata. Ricordiamo a tutti che noi raspiamo, non è una carta morbida come il tampone che si usava una volta per asciugare l'inchiostro. Chissà chi se lo ricorda.
L'adorato tamponcino dell'infanzia.
Chissà chi se lo ricorda quel rulletto.
Io lo ricordo, anche una sostanza, la coccoina, che si usava in ufficio assieme a questi tamponi.
Ma tu la odoravi, quindi eri uno dei birbanti.
Ma no, era una colla.
Sì, ma che aveva prestazioni fortemente allucinogene. Ma non parliamo di allucinazioni, invece parliamo di che cos'è la libertà. Uno dei temi forti di un romanzo uscito recentemente per PM di Raffaella Romagnolo.
La Masnà.
E per parlare di questo libro chiamiamo uno dei maggiori critici italiani che da un po' di tempo ci regala la sua collaborazione. Giovanni Pacchiano, buona domenica.
Buona domenica a tutti.
Allora, a te la parola su Masnà.
Allora, intanto spieghiamo il significato del vocabolo. La Masnà, in dialetto piemontese, vuol dire la bambina. In questo caso, la piccola, la bambina. In questo caso, di bambine che poi diventeranno grandi, ce ne sono tre. Sono rispettivamente nonna, mamma e nipote. La prima è Emma Bonelli, che nell'aprile del 1935, ancora molto giovane, va in sposa a un ciabattino.
Zoppo. Quindi non tanto attraente.
No, non attraente. Tra l'altro padre di lui, che è un padre padrone, vuole Emma perché Emma ha due braccia forti, loro hanno tanta terra.
I francesi.
Abitano in una casa che si chiama la casa dei francesi, una grande casa. Emma si sposa molto controvoglia, ha una prima notte di nozze orrenda e poi passa tutta la vita a sgobbare. Il suo atto di valore sarà che durante la Seconda Guerra Mondiale ospiterà un giovane partigiano per una notte e lo sottrarrà all'ira dei fascisti e dei nazisti. Questo ragazzo però poi più tardi verrà ucciso e resterà in Emma questo ricordo dolce insieme doloroso di questa giovane vita sacrificata. Poi c'è l'altra Masnà, la figlia di Emma, che si chiama Luciana, che negli anni 60 ha un buon lavoro di operaia in una ditta di camice, e poi però decide di sposare Franco, uno che vuole mettere su un ristorante, lo mette su, avranno anche degli anni prosperi e felici, e poi però succederanno delle piccole catastrofi che non voglio raccontare per non levare al lettore le sorprese. E alla fine l'ultima Masnà, la nipote Anna, che si laurea in fisica, cioè c'è una crescita sociale della famiglia, però deve rinunciare a lavorare in università perché sempre per l'avversità di cui parlavo deve trovarsi un impiego. Allora, un ascoltatore potrebbe dire, ma noi cosa ci importa? No, ci importa per due motivi. Prima, perché è un romanzo di una grandissima forza emotiva ed esplora a fondo il carattere di tre donne che rappresentano tra l'altro tre momenti e tre aspetti della vita italiana dal tempo del fascismo ad oggi, ma poi anche perché accanto a queste figure di donna c'è anche la storia della società italiana negli ultimi 60-70 anni e direi, se mi è consentita la parola, del suo disastro, perché emancipatasi dal fascismo la società italiana conosce poi anni di benessere e di progresso sociale negli anni 60 per poi arrivare alle disastrose condizioni degli anni 2000, dove ogni certezza viene infranta e quello che conta soprattutto è il denaro, chi ce l'ha e chi non ce l'ha. e chi aveva la casa, come le tre donne, a un certo punto la perde, proprio come in Malavoglia della casa del Nespolo, e il sogno di Anna sarà quello di, in questa casa, di riuscire a riconquistarla.
Bene, ricordiamo che la Raffaella Romagnolo aveva già pubblicato per i Fratelli Frilli, credo di Genova, la casa editrice,
sì,
un bellissimo romanzo, anche lì da te segnalato puntualmente sulle pagine dei giornali, e che è del 1971, quindi rientra perfettamente nei canoni di Anna, la più giovane di tutte le tre donne protagoniste di questo bellissimo libro edito da PM, la casa editrice di Casale Monferrato, che fu dei sacerdoti e oggi invece rientra nel grande gruppo Mondadori.
Mondadori, sì. Ho ancora qualche secondo per replicare. Molto volentieri. Allora, sì, la Romagnola ha una quarantina di anni, certamente si identifica con Anna, ma certamente si identifica con quella vita di provincia sotterranea e laboriosa che per un secolo o più di un secolo anche ha costituito la forza della società italiana. Beh, questa vita di provincia ora in parte è stata spazzata via, sono state spazzate via consuetudini, abitudini e anche speranze. La cosa che mi fa impressione, un'impressione molto positiva leggendo questo romanzo che è realmente avvincente, è questa diagnosi molto lucida dell'omologazione della società italiana. E Anna ne è fuori e insieme dentro, perché Anna capisce benissimo qual è il disagio che si trova a vivere. Non è che possa fare molto per cercare di attutirlo o di eliminarlo, se non affidarsi alla speranza, che poi forse è l'unica arma che in questo momento rimane a noi per non farci sopraffare dalla realtà che secondo me è molto sconsolata dei fatti. Questo romanzo fa molto riflettere, ma questo romanzo fa molto emozionare, anche per questo che mi è piaciuto tantissimo e credo sia il romanzo più importante dell'anno. Se nei premi letterari ci fosse chiarezza, se ci fossero sempre dei fini che perseguono la vittoria del migliore, questa si spazzerebbe via tutti i premi.
Grazie infinite, ma speriamo che invece succeda magari in qualche premio, non di quelli appaltati dalle grandi case editrici, ma che ancora esistono e che hanno libertà di fare la voce grossa sulla qualità. A presto, Giovanni.
A presto a tutti.
Carta vetrata.
Uno sguardo particolare, che cos'è lo sguardo? Un colpo, un click, qualcosa che Manara, un nostro carissimo fotografo attraverso i fumetti della realtà, definisce la macchinetta, un pulsante che si premeva e faceva scattare uno sguardo interiore nelle donne che possedevano un device al loro interno.
La donna si chiamava Miele, per la cronaca.
Siamo tutti dei manariani. Ciao Milo, ma soprattutto ciao a Simone Guidi e Marzia Caciolini.
Buongiorno a tutti.
Cosa avete combinato? Voi siete due geniacci della filosofia.
Sì, giovani geniacci della filosofia. Facciamo parte di una redazione, di una rivista elettronica di filosofia, che da un paio d'anni pubblica ogni 4 mesi del tutto gratuitamente dei numeri filosofici, monografici.
Fatti molto bene, avete avuto anche dei premi, delle citazioni, il Riformista vi ha messo tra le riviste di filosofia più importanti italiane, quindi
sì,
non sottovalutiamo il vostro lavoro.
Un inatteso successo.
La rivista si intitola Lo Sguardo.
Lo Sguardo. Il suo indirizzo a cui potete consultarlo è lo sguardo, www.losguardo.net. E ora abbiamo intrapreso questo ciclo di incontri, questa iniziativa.
Che si chiama?
Che si chiamerà Persona, Natura e Ibridazione.
Bello ibrido, che cos'è l'ibrido? Un vegetale? Un pisellino?
Il tema sarà intorno alla problematica della persona e quindi a quel rapporto che è una questione annosa del rapporto tra natura e ibridazione, quindi artificialità nella persona umana, cercando in maniera anche
quindi non è botanica, leggera, non è bioetica, ma è filosofia pura.
Filosofia pura, sì, antropologia filosofica e filosofia pura.
È la tua materia, Fabrizio?
Ma è anche la tua. quanto editore dovresti ricordare di aver pubblicato da poco il libro di Chorost sugli impianti.
Chorost
sugli impianti. E lì si parla proprio di ibridazione fra persona e macchina.
Sì, insomma, il cyborg, perché lui si è applicato una protesi cocleare all'interno del cervello per scavalcare un problema di sordità molto grave che non era risolvibile altrimenti.
C'è da dire che non bisogna nemmeno arrivare a certi estremi, perché per esempio io ho molti amici con delle disabilità motorie, per esempio, che deambulano sulla sedia a rotelle e mi spiegavano, tante volte abbiamo parlato di come ci si sentisse a pesare 130 kg, 140 kg, cioè a vivere la propria vita appesantiti dall'appendice meccanica.
Bravo.
Però ecco, forse le ibridazioni partono proprio da lì fino ad arrivare, ecco, a vette come l'ingegneria.
Sentiamo Marzia Cacciolini.
Cioè, appunto, anch'io faccio parte insieme a Simone di questa rivista e insieme a Simone ci siamo occupati dell'organizzazione di una serie di incontri, di 6 incontri, tutti appunto a proposito della questione della natura dell'uomo e dell'ibridazione attraverso i dispositivi meccanici. Il primo appuntamento si terrà questo mercoledì 29 febbraio.
Che capita una volta ogni 4 anni.
Esatto, quindi impossibile da dimenticare. E sarà in particolare sui diritti della macchina pensante, quindi sulla questione della persona, del libero arbitrio e della legge. A parlare con noi saranno 3 personalità importantissime dello scenario culturale, e quindi abbiamo con noi Roberto Cordeschi, professore di filosofia della scienza all'Unità di Roma La Sapienza, il professor Domenico Parisi, direttore dell'Institute of Cognitive Science and Technologies del CNR, e Antonio Punzi, professore di filosofia del diritto presso l'Università di Roma LUIS.
Perché si vuole parlare anche dei diritti che hanno le macchine, quindi esatto. Non solo l'aspetto mentale, filosofico, di pensiero, ma anche riconoscere perché e per come la macchina può chiedere di non essere spenta, di non essere
certo.
Distrutta. Pensiamo a 2001, Odissea dello spazio, quando Hal
chiede... rantolo di Hal 9000.
Esatto. Sì, perché poi il problema ruota intorno all'ottenimento della persona e della personalità giuridica, no?
Sto pensando, scusate, a Fonzi che fa partire il jukebox con un pugno e adesso incorrerà sicuramente in qualche denuncia.
In questi 6 incontri vogliamo declinare in 6 maniere differenti questo rapporto dell'uomo con la macchina, che poi è diventato un aspetto della nostra vita quotidiana. Questo primo incontro sarà dedicato al diritto, quindi alla possibilità di attribuire intelligenze che non sono biologiche e anche a uomini biologici che in futuro possano contenere dei dispositivi automatici, una personalità giuridica e quali problemi giuridici e filosofici e antropologici questa questione pone. Poi, per riprendere il punto che toccava Fabrizio, affronteremo anche in uno di questi incontri la questione sotto un aspetto differente, quello dell'associazione uomo-macchina, appunto come dicevo prima, nella vita quotidiana.
D'oggi
noi costantemente siamo in rapporto con una macchina.
Cellulare.
E non è detto neanche che la macchina sia un dispositivo automatico, come tu dici, cellulare, ma può essere appunto anche un carrello, una carrozzina, un'automobile. E come noi costituiamo con questi oggetti tecnici un'unità continua. Allora, il nostro iPod o il nostro cellulare o la nostra automobile con la quale siamo continuamente in rapporto è in qualche maniera un pezzo di noi a un certo punto.
Ci sono delle religioni, in particolare quelle indiane, delle declinazioni della religione principale indiana, che prevede l'esistenza dell'anima anche all'interno degli apparati. Per esempio gli occhiali che io indosso, visto che sono miope, sono da considerarsi delle macchine con un'identità.
Esatto.
Quindi delle protesi con un'identità e con un'anima, quindi qualcosa da rispettare.
E infatti noi abbiamo chiamato persona questo ciclo di incontri proprio perché si tratta di mettere in questione quella nozione di persona che, al contrario degli indiani o di chissà quante altre popolazioni, noi abbiamo costruito nella storia del pensiero.
E isolato, possiamo dire, abbiamo molto limitato.
Isolato, sì. Cioè ci riteniamo spesso delle persone autonome che poi indossano un oggetto o ne fruiscono come uno strumento. E tuttavia non è detto che sia così, e potremmo scoprire che la nostra identità...
A volte è lo strumento che indossa noi.
Esatto, la nostra identità potrebbe essere
amplificata.
Sì,
guarda, mi viene in mente una cosa, Simone, una battuta che c'è in un film ormai culto, Trainspotting. A un certo punto uno dei protagonisti dice che l'eroina ha personalità.
Esatto.
Questo per dire che l'esperienza artificiale delle droghe, come dire, amplia la sfera, l'orizzonte della percezione, no? Allora, probabilmente con la macchina succede lo stesso, cioè la persona può subire innanzitutto delle modificazioni. Secondo me si tratta di stabilire se poi incorriamo in vere e proprie limitazioni o in ampliamenti, come nella teoria di Trainspotting.
Oppure semplicemente scopriamo che non eravamo solo natura, eravamo già artificio in partenza, e che questa distinzione tra natura e artificio ce la siamo inventata.
Guarda, ti
noi.
Dico una cosa: nella Bibbia il Signore crea tutto in 7 giorni, dopodiché costruisce un oggetto. Il primo oggetto costruito sono le vesti che Dio dona ad Adamo ed Eva, le pelli, queste tuniche di pelle che vengono donate. È il primo oggetto che nella nostra cultura occidentale viene non creato da Dio, plasmato dal nulla, ma, come dire, costruito artificialmente, assemblato.
E soprattutto viene assemblato a una creatura, quindi insomma qualcosa di già fatto. Quindi si può dire che il limite, insomma, forse non era ben chiaro neanche a Dio quando
ha fatto
l'uomo.
Il bello è che viene assemblato dopo il peccato e quindi come elemento di riparazione.
Sì, di riparazione, quindi di...
Altro termine che con le macchine, riparazione ha piuttosto a che fare.
Certo. Beh, non per niente noi abbiamo, insomma, al di là di questo primo incontro ne sono previsti una serie di altri 6. E gli altri 5 suate insieme a questo, per cui vediamo come il dispositivo tecnico può integrare appunto non soltanto una colpevolezza dell'uomo, ma anche una sua incapacità propria di reagire rispetto a degli stimoli esterni. Pensiamo per esempio all'utilizzo di dispositivi tecnologici come a un modo non per incontrare il prossimo o per aiutarsi dal punto di vista semplicemente fisiologico, ma come quella che può essere un'involuzione dell'essere umano, cioè un tentativo di rinchiudersi attraverso delle pareti virtuali che possono essere quelle di un videogioco o di, pensiamo alla PlayStation, cioè di tutte queste.
A un'armatura che potremmo ritornare al vecchio golem, perché il golem di fatto è una scatola nella quale c'era all'interno un mostro,
esatto.
Un nano, un deforme.
Anche quello è uno strumento di difesa, tra
certo, è uno schermo elettronico.
Marzia, ti dirò una cosa anche in proposito a questo. Penso a una delle più grandi invenzioni dell'umanità per difendersi dal freddo e dagli animali, la porta, che però non mi difende dai cretini che quotidianamente vengono a vendermi qualcosa sotto casa. E quindi c'è sempre comunque questo aspetto doppio, no? L'istinto di protezione e poi quasi sempre il necessario fallimento a cui va incontro questo nostro istinto di protezione.
Ricordiamo, l'appuntamento sarà il 29 febbraio presso la sede operativa dell'Accademia degli Incolti in Via della Guglia 69B. Dalle 15:30 ci sarà un coffee welcome, poi tutti quanti ad ascoltare, a intervenire e a parlare con Simone Guidi e Marzia Caciolini di questi argomenti molto molto interessanti. Un saluto a voi due e poi andiamo in
grazie
musica.
E partecipate numerosi all'incontro del 29 febbraio.
Vi aspettiamo, ciao.
Carta vetrata.
Ritorniamo in Veneto, ritorniamo con Cristiano Draghi a Rovigo per parlare sulla scrittura dei documenti politici, perché Cristiano Draghi ha scoperto un documento molto particolare e da questo vuole fare insieme con noi una riflessione su come si scrivono i documenti politici e delle loro caratteristiche anche letterarie, che potremmo definire artistiche.
Beh, ora artistiche non direi. Senti,
al contrario, allora mostruose.
Sì, no, perché sono in questo caso nel caso di cui stiamo parlando, si tratta di un documento che ricalca un contratto notarile, mette anche, non si capisce perché, perfino un foro competente che poi secondo questa specie di contratto sarebbe una Camera di Commercio, insomma, immaginatevi, no, due partiti politici che si mettono d'accordo e poi dopo litigano e vanno tutti dalla Camera di Commercio a farsi dire chi ha ragione e chi ha torto, ma questo perché è stato fatto, preparato da qualcuno che era abituato a fare un altro tipo di contratti. Insomma, se vuoi ti racconto un po' la storia.
Assolutamente sì.
Una notizia che ha dato solo il mio giornale, che si chiama La Voce di Rovigo. Insomma, qualcuno mi ha fatto avere una bozza o la stesura finale, non lo so, perché mancano le firme, di un documento che si chiama Reset e sviluppo del nostro Polesine. Il Polesine, lo sapete, corrisponde alla provincia di Rovigo. In pratica era un accordo che doveva venire sottoscritto dai segretari della Lega e del Partito Democratico per fare cadere la giunta di centrodestra di Rovigo, portarla alle elezioni e nel frattempo non farsi male nessuno, cioè praticamente sia Lega che Partito Democratico avrebbero dovuto, come dire, spartirsi, conservarsi, mantenersi poltrone, interessi, spazi uno per l'altro. Pubblicando questo documento abbiamo fatto un discreto colpo giornalistico, ma soprattutto abbiamo fatto saltare tutto, perché la Lega è parte della giunta di centrodestra qui a Rovigo. Quindi abbiamo fatto saltare il tappo, è venuto fuori appunto che il Carroccio qui stava facendo due giochi, uno con la giunta e l'altro con il PD. Vero o solo verosimile che sia questo documento, io ce l'ho, sono nove pagine stampate da un computer. La cosa interessante è che naturalmente
l'autore è Diego Crivellari, da quello che scrivi.
Diego Crivellari è il segretario del PD e Antonello Contiero è il segretario della Lega.
Invece Massimiliano Braghin chi sarebbe?
Guardate, abbiamo scoperto che, e qui sta un po' il busillis, perché lui non è un politico, è un consulente. Quando siamo andati a cercarlo ci ha presentato un avvocato dicendo non dico niente. Ora, se io fossi stato ficcato nel mezzo di un finto documento politico avrei fatto spallucce, avrei detto figuratevi, immaginate. Invece no, lui si è presentato con tanto di avvocato e non dice nulla, perché probabilmente
è una missione di colpa.
Secondo me sì. ma noi abbiamo un po' ricostruito il tutto. In pratica è vero, avevano fatto un copia e incolla e l'avevano fatto un po' esagerato, e lui è consulente di una società che si chiama Sodea, che è guidata da uno del Partito Democratico, che ha partecipato a queste trattative, e lui se l'ha portato dietro, perché vedete, la cosa che ho scoperto, io non è che mi intendo tanto di queste cose, io sono un cronista alla fine, quindi non sono un politico. Abbiamo scoperto in questo caso come si fanno questo tipo di accordi, cioè com'è che due partiti, oppure un politico e un partito, si accordano venendo da posizioni diverse. Allora, se te lo racconto, si fanno delle riunioni in cui ci si dicono le cose che si vogliono fare e che saranno alla base dei patti. Poi qualcuno scrive, ma scrive uno solo, che deve essere un terzo,
un notaio,
una specie
quasi
di intermediario.
Una sorta di notaio.
Sì, ci vuole una sorta di notaio, perché se io scrivo e tu scrivi, poi tanto sappiamo che questi documenti circoleranno, succederà casino, insomma. Allora bisogna che un terzo che si fa garante scriva solo lui e prepari questo documento, poi quando siamo finalmente d'accordo lo faccia firmare e se ne tenga una unica copia chiusa in cassaforte.
Sarà presso la Sodea?
Non lo so dove sarà questo documento, se c'è. Ma forse non è andata così qui, perché qui è successo che qui l'hanno fatta un po' alla polesana, cioè alla buona. Invece di lasciare il documento in una copia sola, ne hanno fatte più copie, perché la leggessero, poi si sarebbero dovuti rivedere e firmare l'unica copia che il consulente...
E qualcuno te l'ha data.
Vabbè, chiaro, però perché qualcuno ha esagerato. Però la cosa interessante è proprio questa presenza fra i partiti di personaggi che svolgono le funzioni di notaio, di garante. Io non lo sapevo che funzionava così, perché poi alla fine, se non avessero sbagliato qui, il documento doveva essere uno solo, sai, se il documento è uno solo e ce l'ho io, è evidente che se salta fuori sono stato io a tirarlo fuori, no? Tutti sanno cosa c'è scritto e il garante fa un po' da garante.
Massimiliano Braghin non è riuscito a tenere ferme le manine e ha dato il documento a troppe persone.
Senti, se vogliamo, è fantapolitica, diciamolo forte, perché siccome siamo anche su Delta Radio, qui domani se no ci mangiano, facendo una ricostruzione fantapolitica è andata proprio così, sì, loro si erano praticamente messi d'accordo, adesso si trattava di dare l'ultima letta. Nel frattempo c'è stato un po' troppo movimento, un assessore ha dato le dimissioni anzitempo, facendo saltare un po' i tempi, quindi è venuto fuori
la vetrata è sempre letteratura, noi inventiamo tutto.
Noi inventiamo.
Non si è dimesso, l'assessore non si è dimesso, vero?
No, si sono poi dimessi.
Ah, quindi è vero questo, un elemento in cui la narrazione supera la realtà.
No, il piano era cominciato, si erano dimessi l'assessore indicato dalla Lega, e si era dimesso il vice sindaco indicato dalla Lega, se erano già dimessi, ed è il primo passo della caduta della giunta Piva, che doveva portare a Rovigo all'elezione a maggio. Ora questo non si può fare più, perché anche qui non è che sono un esperto, ma credo che ormai non ci sono più i tempi.
No, sarebbe un commissario alla fine, o un commissario o addirittura un vice sindaco a gestire fino all'election day, come avvenne a Napoli.
Siamo troppo vicini all'election day prossimo, quindi andava a finire che Rovigo veniva commissariata per un anno.
O c'era un sindaco provvisorio, perché si può anche realizzare questo.
Quindi è saltato tutto. Beh, è chiaro che chi mi ha dato questo documento è qualche interesse o perlomeno
ovvio.
E qualche roba so, però sai, vabbè, così va il mondo. Io non ho motivo di dubitare della veridicità di queste cose, anche perché è dettagliatissimo e c'è tipo tutti terrai questa qui dicono carega, tutti terrai quest'altra carega, io mi terrò questa carega, non c'è scritto carega ovviamente, si dicono presidenza, amministrazione, cioè si dividono tutto. Io sono qua da un anno,
il cadreghino,
io non sarei capace di fare una roba così delicata. Comunque è saltato tutto, si ricomincia a capo. Comunque guardate, questo è lo specchio dei guai che c'è nel centrodestra, Lega, PDL a livello nazionale. Quindi siamo a livello locale, è chiaro che l'alleanza Lega-PDL tiene, ma fino a un certo punto, no? La Lega ha voglia di fare saltare il banco da tutte le parti.
Parliamo di altri luoghi, altre piazze, ma che da oggi sono collegate con noi. Parliamo di Chioggia, che con Radio Clodia da oggi ritrasmette il nostro segnale. Lì l'esperienza è tutta diversa, perché il sindaco Giuseppe Casson rappresenta invece una giunta dove la Lega non c'è e il PDL non c'è, ma c'è il PD con l'UDC, con il centro, e sembra che le cose stiano andando molto bene. Hai notizie anche tu di questa esperienza?
Senti, non tantissime, so però che appunto funziona, così mi raccontano, e tanto bisogna dire benvenuti agli ascoltatori di Chioggia, che sono confinanti con la nostra, col Polesine e con la voce di Rovigo, che arriva fino alla vicinissima Cavarzere. Chioggia io non la conoscevo tanto bene, è un gioiellino, insomma, è un posto carino. Qui condividiamo con Chioggia tutti i problemi della pesca, e che non sono pochi, soprattutto quelli che della manutenzione di queste coste, perché veramente ho l'impressione che ogni tanto al governo centrale, dalle parti centrali, parlo di Venezia, parlo di Roma, parlo di Bruxelles, non ci si renda conto che certe cose non vanno avanti da sé. Una di queste è sicuramente la costa adriatica, dove siamo in mezzo alle lagune e a tutto quanto.
Salutiamoci e ricordiamo che comunque Rosolina confina con Sottomarina, quindi sono proprio due zone anche di cui le due radio si sovrappongono e hanno ascolto.
Rosolina, altra giunta anomalissima, PD, PDL, insomma, qui è chiaro che...
È un bel laboratorio,
Sono tutti laboratori,
Grazie Cristiano Draghi, ricordiamo e salutiamo Delta Radio, appunto Rovigo e Ferrara, Nova Radio Firenze e Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Budrio, Bologna, Imola e Forlì, Radio Città Futura, dalla quale trasmettiamo a Roma, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina. A presto, alla prossima.
Ciao.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.